volevo dire io, diciamo, somiglia un po' a quello che diceva il nostro amico. Di recente stavo, per chi ha una formazione più letteraria che no, leggevo il saggio sulla, gli scritti sull'elogio della tolleranza di Pietro Pancrazzi, che è tra l'altro forse il libro più bello di questo bellettrista italiano. Poi insieme leggevo Žižek, elogio dell'intolleranza. Mi veniva in mente, per riportare la discussione a un, come dire, a un tono meno, diciamo, di desiderio, ma più, come dire, più, si può dire, più oggettivato, più scientifico, che ho il sospetto che la rimozione di cui Sandro tu parlavi, della sinistra da molti anni ad affrontare il problema della guerra e quindi, diciamo, appunto dei conflitti, già da, veramente da parecchi anni, prima che i conflitti diventassero globali, perché questa è una vecchia storia, la rimozione di questo tema è legato, secondo me, al problema proprio del pacifismo. Cioè dire che il desiderio, cioè che il grande rimosso, che è quello poi della, come dire, della fascinazione da un lato della guerra e dall'altro anche della sua storicamente, dico, inevitabilità, è un problema che tra l'altro trova la sua più bassa e becera, come dire, esemplificazione nella rilettura dell'Iliade di Baricco, cioè appunto insieme alla fascinazione e l'inevitabilità della guerra, abbia un po', diciamo, come dire, abbassato la, abbia fatto un po' abbassare la guardia proprio allo studio di questi, di questo fenomeno, che è per l'appunto, poi mi pare, dai primi due numeri, la funzione di conflitti globali, cioè è quello di superare, diciamo, di superare questo problema del pacifismo, cioè di metterlo un po' da parte, perché comunque il pacifismo è un desiderio, mentre invece la guerra, diciamocelo, cioè, ha una inevitabilità storica, indipendentemente dalle loro ragioni. Poi per quanto concerne, diciamo, la mia personale tradizione, che è quella, diciamo, non so se la parola si può dire, della tradizione comunista, penso che sul problema della guerra bisogna interrogarsi in maniera nuova e tuttavia, diciamo, trasformare l'idea della guerra in un'idea del conflitto e del conflitto sociale, che qualcosa ha a che vedere con la guerra, mi pare, come dire, per me, diciamo, un bisogno e una necessità teorica. Cioè, se posso dire, cioè, trovo che sia giusto e assodato essere antimilitaristi, perché il militarismo è fortemente legato all'idea, diciamo, dell'aggressione imperialista, mentre invece ho, diciamo, effettivamente delle resistenze a dirmi, per esempio, a dichiararmi senza sembrarmi un po' stupido, pacifista.
Altri?
Secondo me non bisognerebbe più dichiararsi dei pacifisti, cioè, voglio dire, io su questa questione dei conflitti e delle guerre contemporanee mi trovo come compagni di strada cattolici, pacifisti, eccetera, non ho alcun problema, no? Se si tratta di opporsi a un conflitto, adesso magari dico delle cose antipatiche, però io dubito fortemente che ci saremmo trovati in 300.000 a Genova nel 2001, così come in 3 milioni o 4 manifestazioni mai viste nel marzo del 2003, senza una pesantissima partecipazione di cattolici e pacifisti, che costituivano il nervo quantitativo. No, non è stata mica la sinistra antagonista che ha portato 3 milioni di persone in piazza. D'altra parte, senza quelle 3 milioni, senza quei 3 milioni di persone in piazza, eccetera. A me interessa poco se quelli ci andavano perché erano metafisicamente pacifisti oppure perché si erano occasionalmente pacifisti. Io posso dire che personalmente sono occasionalmente pacifista. Certo, dal punto di vista diciamo così, della teoria politica, della filosofia, non so bene cosa voglia dire pacifista, no? Ci sono dei momenti in cui uno magari privilegia il conflitto più che la pace, no? Sta di fatto perché noi ci siamo trovati con quelli. Non so chi di voi. Io non amo molto ero a Genova, mi sono astenuto dalle manifestazioni perché non ce l'ho voglia, no? Mi sembrava francamente irrisorio, però ero col cuore, ero lì. Cosa cambia però? Quindi il problema non è la filosofia generale, cioè non è che le situazioni storiche si cambiano dicendo io sono per la pace assoluta, che sarebbe una specie di elettroencefalogramma piatto, no? Oppure sono per il conflitto, sta di fatto che tu sei contro o per. Io penso che nella tradizione della sinistra, eccetera, eccetera, manchi, proprio perché in qualche modo c'è stata questa rimozione, adesso è un po' banale quello che dico, però sono mancati gli strumenti che permettevano di intervenire quando non tanto la guerra era combattuta, ma quando era combattuta in quadri che non avevano più a che fare, per esempio, con questioni come la classe. Cioè, che ci stanno a fare 150.000 americani, 10.000 inglesi e 3.000 e poi tutto il resto in Iraq? Allora, parliamoci chiaro, c'è una questione di classe lì? No, o perlomeno se c'è, viene nascosta da altre 100.000 questioni che riguardano il petrolio, l'egemonia, la religione. Queste cose esistono. Secondo me noi non siamo, visto che più o meno tutti veniamo dalla tradizione di sinistra, comunista, no? Insomma, più o meno tutti veniamo da lì, non siamo attrezzati a pensare a dei conflitti in cui non c'è quella matrice, tanto per intervenire sull'intervento che ha fatto Vincenzo Ruggero prima, o anche te. Cioè, che si fa in questi casi? Il problema è però che la realtà storica, ahimè, non si conforma tanto all'antica matrice di classe, eccetera, i famosi conflitti imperialisti, no? Allora qui ci troviamo di fronte a grossi problemi, a grosse aporie. Io mi sono trovato nel 2004, sono stato invitato dai giovani di Rifondazione al campeggio Rifondaiolo nel Cilento. Sono andato, non ve lo nascondo, perché era fine agosto, il mare era bello, ancora il clima era favorevole, dico andiamo a vedere, discutiamo un po', no? E lì è arrivato Bertinotti, suscitando una certa opposizione, devo dire, anche è stato un intervento poco apprezzato, il quale ha detto delle cose assolutamente inconcepibili per quanto mi riguarda. Lo dico francamente. Lui ha detto, l'alternativa in Iraq, ormai noi siamo contro la guerra in Iraq perché l'unica alternativa che si pone, questa è una dialettica molto stretta, è tra imperialismo e terrorismo. Ma, e io non ero, fortunatamente, l'ho anche detto, no? Ho rovinato ovviamente la mia qualunque possibilità di carriera politica del partito che non ho mai avuto, però se avessi avuto l'ho rovinato, ma non è vero. Cioè, lì magari uno a prendere armi, collocare che sia la motivazione, perché non ha voglia di essere governato da gente che l'ha invaso accusandolo di orrendi crimini contro l'umanità, che poi lì si trovi, è un dato di fatto, non sto difendendoli, non hanno bisogno di me, non è che io mi identifichi molto nei colisci, io personalmente, ma cosa conta, nei coliscisti, i sunniti o i curdi, no? Sta di fatto che uno si trova lì, ti invadono a casa tua accusandoti di aver minacciato fino al giorno prima il Bronx, no? Che sono palle colossali, c'è gente che non vuoi e gli spari addosso, non mi sembra che sia niente di praticamente inconcepibile, non sono necessariamente terroristi, questa cosa non si può dire nella sinistra italiana, ma neanche, non parliamo con Diliberto, ma neanche con Rifondazione, per dire, perché sennò ti accusano di essere un amico di Al-Qaeda. Ecco la difficoltà della sinistra più o meno che è finita in questi mondi a trattare di queste cose. Esistono conflitti che nella nostra tradizione culturale non sono stati presi in considerazione. E non siamo mica più all'epoca dell'imperialismo o di Rosa Luxemburg, il mondo è cambiato, cioè non è che dall'altra parte ti trovi gente che si batte contro il potere americano o il potere globale o quello che vi pare in nome di principi giusti, ma magari di cose che noi non condividiamo dal punto di vista dei contenuti, perché nessuno di noi è particolarmente amante suppongo qua dentro, non ce ne frega nulla, anzi siamo ostili a cose come il velo, cose di questo tipo. Eppure è così. Come ci spieghiamo il successo di Hamas in Israele? Se non con il fallimento di opzioni politiche di un certo tipo. Allora, io mi fermo a questo, perché dopo un secondo solo, semplicemente cerchiamo un po' di discutere, di vedere come si evolve questa situazione, e dopodiché dobbiamo anche sopravvivere, cioè per cui per esempio, non so cosa vuol dire essere pacifisti, però sono abbastanza d'accordo con l'opposizione su questo, può essere negativa, può essere puramente analitica, può servire a denunciare certe cose, però mi sembra che lo scarto tra questi tipi di potere, che qui dicevo prima ironicamente sono degli stay behind così ovvi, no? E la nostra capacità di risposta è veramente molto, molto, molto grossa, e quindi c'è molto da rielaborare su questo. E certe volte probabilmente l'opzione pacifista, per quanto possiamo non condividere il valore di fondo, forse è meno mio che di tante altre, anche se per esempio, non so, io ho avuto sempre l'impressione che il successo, ho finito, clamoroso che ha avuto il pacifismo, il successo clamoroso e anche un po' inefficace, fosse dovuto più a fattori reattivi di paura e di difesa che non a fattori propositivi. Dico semplicemente che questa realtà va un po' rivista secondo criteri probabilmente un po' innovativi, cioè non abbiamo, ripeto, moltitudini operai che combattono contro la guerra, ma abbiamo gli sciiti e i sunniti. E che cavolo, questo è il punto. Allora noi che posizione si prende? Per esempio io personalmente sono rimasto un po' scandalizzato dalle prese di posizioni di Bertinotti su questa faccenda. Io trovo ignobile che si confonda, che si spacci per terrorismo l'opposizione a un'invasione armata e al genocidio che viene compiuto in Iraq e non solo negli ultimi 3 anni. E con questo non ho alcuna simpatia nei confronti di nessuna posizione religiosa, ma è ignobile tutto questo. Nessuna ragionevolezza politica, o realpolitik, può impedire di riconoscere il fatto. È ignobile che l'Unione stia dicendo, compreso Rifondazione, che fino a prova contraria ne fa parte, dica ne usciremo ma non so quando. Fin quando si sta lì, si partecipa a quel genocidio. Quindi, rispetto a queste opzioni, come dire, primarie, al limite preferisco il pacifista cattolico, ottuso se volete, secondo certi criteri, al real politico di sinistra. Però questo, ripeto, è un'opinione completamente personale.
Chi vuole intervenire? Allora, mi tocca. Voglio essere più critico di quanto credo. Accennato e ho sentito delle cose, non sono d'accordo su niente, perché a me il problema dovrebbe essere globale, visto che una rivista è conflitti globali, e mi viene da ridere quando facciamo ancora delle separazioni. Allora, il discorso è l'identità di tutti dovrebbe essere su una linea che può essere separata o non, ma quando noi andiamo esattamente a raccontarci la storia, non mi viene da essere d'accordo con nessuno. Allora, la linea minoritaria ha preso il potere, chi parlava prima si è dimenticato che i leninisti o la Duna è diventata maggioritaria quando non ha fatto niente. Esattamente, ha preso solo di fatto il potere mandando avanti 4 sfigati che ci hanno lasciato le penne, e questo è un dato di fatto. Io da scuola comunista e anche stalinista mi dispiace, però oggi come oggi andiamo avanti a raccontarci le favole, perché sono favole. Esattamente, le separazioni sono esattamente quelle che vogliono esattamente esprimere la maggioranza o la minoranza. Le vie di mezzo non ci sono. E il problema che i sunniti o i maroniti o tutto l'altro, parliamo anche delle cose che sono scomparse dai libri di storia, gli armeni e queste frange così non sono neanche più considerate nei libri di storia. Perciò quando facciamo delle osservazioni facciamo anche dei riferimenti storici, perché sennò non facciamo niente di quello che è una continuazione di un discorso proletario, o che a me oltretutto non mi appartiene, perché non diventa un problema nazionale o internazionale il problema delle contraddizioni.
Se vuoi dire qualcosa.
Ma sulla questione del pacifismo, insomma, il vero problema è che viene dato praticamente quasi per scontato nel discorso comune che egemone anche a sinistra, del fatto che il monopolio dell'esercizio della violenza legittima da parte delle strutture dello Stato elimini la questione della violenza, e quindi che la violenza di Stato non sia violenza, quindi che la politica in quanto tale non poggi su un esercizio della forza, e di conseguenza vengono considerate Bertinotti, ad esempio, può far sua l'opzione non violenta, però non ha nulla di particolare da dire sulle forze di polizia o sul fatto che gli stati abbiano gli eserciti, che abbiano i servizi segreti, che facciano tutta una serie di cose. La cosa va benissimo, però non si può dire appunto che in quel caso non c'è violenza. C'è una violenza gestita secondo determinati schemi, determinati funzionamenti, ma non è evacuata la questione della violenza. Quindi molto spesso viene contrabbandato come pacifismo un semplice legalismo o legittimismo. Irrenismo, dando per scontato però che qualcuno legittimato a esercitare la violenza ci sia. Per cui, ad esempio, nel primo numero della rivista avevamo pubblicato un saggio di Weber, un saggio abbastanza bizzarro, nel senso che è scritto per una rivista femminile, quindi immaginate la lievità della prosa di Max Weber, che scrive per una rivista tipo Anna o Amica della Germania del suo tempo. E in questo articolo di Weber sul giornale femminile, che è appunto un articolo sul pacifismo, il nostro, portando la riflessione fino alle ultime conseguenze, nota che solo il cattolico, ma non il cattolico politico, il cattolico liberale, ma il cattolico stilita può essere pacifista, nel senso che il pacifismo, se assunto fino in fondo, non può essere che evangelico e passare addirittura per il fatto di non mangiare, di non consumare, non utilizzare quei beni che incorporano dei rapporti di violenza o di sopraffazione o di guerra. Quindi il pacifista, diciamo così, stilita, è figura probabilmente assai rispettabile, il pacifista da ordine costituito può essere sì un'opzione tattica anche meno peggio delle altre, come dicevi tu, però riposa tutto sommato su una forma di ipocrisia.
Prego.
No, se riesco a farmi sentire, preso
lei. Però parla con voce ferma.
Volare assoluta. Con voce
no, la mano sul cuore. Rispetto al dibattito che si è fatto, che si è stato fatto finora, mi pone un po' un problema che è anche personale, no? Della rappresentazione di questa nuova forma di potere che tu hai definito, cioè definito, hai indicato come potere di un set, no? E se da una parte effettivamente non ci sono in un certo senso segnali confortanti di una moltitudine e tutto ciò che ne deriva, mi chiedo se in realtà questa, cioè questa categoria post-imperialistica di impero non possa essere un primo passo per poter iniziare a, diciamo, elaborare una rappresentazione di questo indefinito potere multilineare, perché comunque si elencavano diverse possibilità per darci le spiegazioni degli eventi bellici recenti, non funziona nessuna dimensione, però sembra che poi messi insieme funzionano tutti, non lo so. Non è tanto una domanda che si aspetta una risposta, ma è una questione che volevo porre per una riflessione un po' più allargata.
Io ho le mie opinioni in proposito, però.
Sì, infatti nel primo numero, nell'introduzione del primo numero di Contatti Globali, ho letto più o meno quella la vostra posizione, però mi chiedevo appunto se.
Io non so se è condivisa da tutti, perché poi noi abbiamo due opinioni molto divergenti. A me sembra questo discorso sull'impero, da una parte mi sembra del tutto ovvio, condivisibile, cioè che stia emergendo una forma di dominio globale che segue alcuni percorsi, eccetera. Dall'altra però che sia totalmente, lo dico francamente, in politica. Cioè, ma non in politica nel senso che non dà, ahimè, non credo che nessuno di noi abbia un piano, come dire, neanche delle linee guida di opposizione, eccetera. In politica perché non riconosce il ruolo del politico in una dimensione nuova in questo ruolo. Cioè, parliamoci chiaro, è verissimo che il dominio oggi passa per l'impresa, per tutto quello che vi pare, no? È talmente ovvio. Da questo punto di vista, tanto per capirci, il libro di Negri e Hades a me è sembrato fondamentalmente una specie di messa a punto di quello che tutti, quello che ogni cittadino deve sapere su chi lo comanda. No? Detto questo, non è che ne so più di prima, cioè sapere che Bill Gates domina la mia vita, non ci vuole molto capirlo, no? Sembra evidente. Che però che Bill Gates sia dietro decisioni politiche, strategiche, americane, eccetera, questo non mi sembra probabile. C'è uno scarto tra quello che è il potere in chiave, come dire, strutturale, no? Chi comanda e dove, chi ha interessi, eccetera, quella che è la dinamica. E poi il problema è un po' quello lì, secondo me. Cioè che la dinamica in qualche modo non è contenuta nel meccanismo esplicativo. Nessun questo credo che sia un problema della tradizione diciamo marxista un pochino, no? Non di Marx, no? È una questione completamente diversa, basterebbe andarsi a rileggere gli scritti sulla guerra civile americana, ma non perché fosse parecchio intelligente, perché era abbastanza aperto, no? Nella tradizione successiva il ruolo della dinamica autonoma in qualche modo del conflitto si perde. Non so, ditemi voi se trovate, a parte le riflessioni di Trotsky sulla guerra rivoluzionaria, una sola pagina che ci spieghi cosa sono stati i conflitti del Novecento. Tutto sommato un ruolo fondamentale ce l'hanno avuto, cioè guerre di tutti i tipi, 180 milioni di morti. E come vi spiegate? Con lo strapotere della grande impresa, no? Del capitale monopolistico? No! Ecco il punto, cioè questo tipo di meccanismo esplicativo non spiega assolutamente niente. Non dico che qualcun altro ce l'abbia il meccanismo esplicativo, per l'amor di Dio, cioè non è che le riflessioni di Foucault sulla governamentalità o sulla biopolitica mi spieghino anche quella, è un'altra storia, vuol dire che bisogna cominciare un po' a sgonfiare, no? Perché che il potere monopolistico abbia interesse a manipolare la vita, sì, mi sembra affascinante come ipotesi, però mi piacerebbe vederla un pochino più sostanziata in analisi in particolare. Però il ruolo della dinamica, la dinamica vuol dire tante cose, cioè Marx diceva prima la mitologia del complesso militare industriale, però è anche vero, no? Ma è che a un certo punto tre anni le devi vendere, per cui ci sono innumerevoli strati di poteri, conflitto tra loro, negoziazioni, eccetera. Quello che però viene fuori che a un certo punto, quando la dinamica si intraprende ed è una dinamica politica in cui la decisione conta, Bush sarà un deficiente quanto come Berlusconi, Blair, eccetera, ma insomma sta di fatto che poi una volta prese queste decisioni hanno delle conseguenze che in qualche modo si fanno vincolo, no? Allora, è questo punto che a me sembra sia interessante dal punto di vista analitico. Non è detto che le decisioni del potere siano... Io vorrei capire, per esempio, cioè provate a leggere le valutazioni strategiche sulla guerra in Iraq, no? Si dividono in due grandi categorie. Categoria prima, quella realistica. La guerra in Iraq è stato un fallimento, gli americani sono soprattutto europei, queste valutazioni, l'intero americano sta crollando, no? Per motivi demografici, perché rappresenta troppo poco, è soltanto il 5% della popolazione mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Sarà vero, mi sembra abbastanza realistico questo fatto. Dopodiché noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui, ripeto, l'opzione non è se non ci sarà un conflitto con l'Iran, ma quando. Quindi sarà debole questo cacchio di potere, ma sta di fatto che una potenza, una capacità di movimento e una forza militare che gli consente di andare anche contro le previsioni dei demografi. È qui il problema, cioè in questo scarto tra il meccanismo esplicativo e la possibilità autonoma della dinamica politica, politico-militare, io vedo un forte interesse analitico. Poi, ripeto, tutto questo a Negri non è mai interessato, non gli potrebbe interessare di meno, ma perché non ha mai visto cos'è il potere politico. Se vi ricordate l'enciclopedia Feltrinelli Fischer? Qualcuno se la ricorda? La voce Stato non ci interessa perché lo Stato sta estinguendosi. Ora, se lo Stato si estingueva, no, non è perché retrocedesse, come dire, alla dura realtà del conflitto economico, si sta trasformando in qualcosa di diverso, in uno Stato molto peggio di quello che fosse lo Stato nazionale. Allora, io dico semplicemente non mettiamoci le fette di salame sugli occhi. Dico, io, quello che mi sembra di capire, che volevo proporre alla discussione, è che si sta profilando probabilmente un mega Stato che non ha le forme che siamo abituati a leggere nei manuali di sociologia o nei libri di Max Weber o di Sombart oppure di qualunque altro teorico, però funziona perché è lui che decide. Allora, che si fa, diceva Anna Maria prima, contro questo Stato? In mancanza di alternative si va alle amministrazioni pacifiste, non lo so, si fa quello che si può, cioè non avere un atteggiamento molto ideologico su questo, cioè purché risulti l'opposizione eccetera, tutto va bene. E tuttavia è chiaro che questo non basta, Anna Maria, cioè io non vedo perché uno non dovrebbe partecipare alle amministrazioni anche se non ci crede, anche se non crede nella loro portata.
Sì, ma quello che fa problema secondo me è che maggioranza che non vuole,
no? Ma il costo della maggioranza è un'altra cosa.
Si mette in discussione tutto il discorso di questa finta democrazia che si circonda.
È un'altra mitologia questa qua, cioè no, ma non la tua, voglio dire. Perché la gente? Allora, io cito sempre questo episodio che a me è stato follemente significativo, ed è l'episodio che ho visto quando abitavo in zona Loreto. All'epoca della prima guerra del Golfo, di vecchietti che andavano a comprare subito il giorno dopo il bombardamento, no? Oppure nei giorni prima, insomma, la cosa che andavano a fare le scorte di pasta, no? Non so se vi ricordate, qualcuno di Milano, io mi ricordo che nei supermercati della zona Loreto la gente si precipitava a comprare pasta e pomodoro, perché avevano un'idea della guerra, vedevo la parola guerra, dicevo cacchio, c'è la guerra, adesso arrivano le bombe degli iracheni, i missili, i bombardamenti, partono e chiaramente non è così, no? Cioè noi riusciamo a fare guerra in tutto il mondo perché non ci siamo coinvolti in questa faccenda senza che la nostra popolazione sia minimamente, a parte devo dire la storia delle Twin Towers, che però spero che non ci sia nessun, insomma, non è stato un grosso danno, voglio dire, rispetto a quello che gli americani hanno combinato in Iraq, o soltanto gli italiani hanno fatto fuori 1000 persone nella battaglia dei ponti, tanto per dare un'idea della percezione tra le nostre truppastre, che poi sono persone che parlano come noi, no? Che hanno il nostro dialetto, se muoiono tre italiani nel furto checkpoint pasta, vuol dire che là sono morti 300 somali, sia ben chiaro. Questo è il rapporto che c'è tra potenza di fuoco oggi in qualunque conflitto tra occidentali e gente altra, no? Allora, analogamente la battaglia dei ponti, gli italiani hanno fatto fuori un sacco di gente, noi non ce ne rendiamo conto. Beh, quegli altri si rendono conto. Allora, in una situazione come questa, di questa disparità militare formidabile, eccetera, qualunque modo, secondo me, di qualunque opposizione va bene, però non è che io ci creda, cioè qualcuno di voi si illude che una manifestazione pacifista cambia il punto di vista del governo, no. Cominciamo a analizzare un po' quello che le realtà di questo dominio, di questo mondo, e poi vedremo se riusciremo a fare qualcosa, ma mi verrebbe voglia quasi di dire che conta di più un'opzione etica da un certo punto di vista che non una pragmatica. Non ci chiedo neanche l'opzione etica, però se non altro smascheriamo, come dire, secondo la vecchia, il nostro vecchio punto di vista, il modo di ragionare di questi. Insomma, quando il governo dell'Unione, se pare di capire il centro-sinistra vincerà, parliamoci chiaro, io sono convinto che qualcuno di noi voterà per dire basta Berlusconi, non ne possiamo più di questi stronzi, di Calderoli. Siamo però consapevoli che questi qui, in una situazione analoga, tipo guerra con l'Iran, parteciperanno alla conflitto esattamente come ha fatto il centro-destra. O no? Io sono convinto. Questo è il problema. Cioè, quindi parliamo un pochino meno di matrici teoriche, di cose, e parliamo del fatto che c'è una vasta dimensione sconosciuta, cioè di Liberto, no? Che adesso è simpatico a tutti perché ha inchiappettato Berlusconi nell'ultimo dialogo, tanto per capirci, è quello che ha inventato i GOM, i gruppi operativi mobili che vanno a pestare i prigionieri. Allora cosa c'entra il discorso di classe con di Liberto? Scusate. Bertinotti, no, è tutto contento perché avrà il Ministero del Lavoro e quindi farà. Questo non voglio fare un discorso ultimatista, dico semplicemente che il nostro criterio di riferimento teorico è un po' indietro rispetto alle implicazioni politiche che vengono chiamate in causa quando si trova in un caso di conflitto globale, tutto lì. Dopodiché possiamo anche votare questa gente o per non appoggiarla perché gli altri sono infinitamente peggio, perché sono il fascismo, che sono il razzismo, eccetera. Però queste sono dimensioni che vanno un pochino al di là delle opzioni politiche tradizionali, in nome delle quali, secondo me, forse ci inibiamo la conoscenza dei meccanismi contemporanei. Quindi io penso che qui non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di analisi, no? Forse vale la pena portare alle strane conseguenze questo tipo di discorso. Quindi, scusa, il riferimento che faceva Max a quel testo di Weber che abbiamo tradotto nel turno della rivista è interessante perché pur da posizione di destra, e non è detto che da destra le cose si vedano in modo più oscuro, quel testo metteva in chiaro, e nel 1916, l'implicazione, cioè che non esistono schemi di innocenza in tutto questo. Lui diceva, volete essere pacifisti, lo sappiate fino in fondo. Chiunque di noi però, c'è questa frase bellissima che mi ricordo, non c'è un felling, diceva lui nel linguaggio del tempo, noi potremmo dire un centesimo di euro, che circola nel nostro mondo che non trasciudi di sangue e violenza il sfruttamento di qualcun altro. Non ne facciamo una questione morale, però vediamo come funzionano questi meccanismi.
Sì, insomma, una roba volevo dire anch'io sulla questione di impero. Sì. Il problema è che dà come realizzata un'ipotesi che mi pare realizzata non sia affatto. Ossia, se fossimo in quel tipo di situazione in cui esiste praticamente un potere monarchico, quindi politico, solo americano, l'esercito americano, che liscia lo spazio globale, elimina gli stati, nazioni, elimina le barriere e quindi riunifica il mercato globale, e a quel punto si ha la grande, appunto si ha una fine della storia che prelude però alla storia della lotta di classe. Ecco, se, questo a me andrebbe bene se succedesse. Il problema è che mi pare che non stia affatto succedendo. Ecco, se volessimo essere spregiudicati e andare fino in fondo, se questo esercito americano, se la potenza militare degli Stati Uniti fosse in grado di fare veramente l'impero e quindi a eliminare tutta una serie di stati e staterelli che non sono particolarmente simpatici, insomma non penso che nessuno di noi si dispiacerebbe particolarmente se buttassero a mare Mubarak, Musharraf, gli sceicchi sauditi,
Gheddafi
tutti costoro. No, non penso che ci dovremmo dovere, se a un certo punto l'esercito americano fosse in grado di arrivare in questi paesi, acquisire legittimità, per cui accolto a braccia aperte della popolazione, caccia via Musharraf o gli sceicchi sauditi, instaura una specie di democrazia. Ecco, anche da questo punto di vista è così diversa la democrazia irachena da quella americana a livello di brogli via dicendo. Ecco, se gli Stati Uniti avessero la forza di fare questo, ci potrebbe essere uno scenario da impero, e forse sarebbe uno scenario anche che io riterrei auspicabile. Il fatto è che gli americani, quando si muovono, che cosa ottengono? Certo, hanno disarcionato Saddam Hussein, nessuno se ne dispiace, ma poi che cosa è successo? Sono stati, non sono riusciti a garantirsi nessuna legittimità. Sono stati accolti a colpi di Kalashnikov, non sono riusciti a dare l'elettricità, non c'è la benzina per le auto, anziché fare uno state building hanno fatto un nation building, per quello costruito tre nazioni che adesso si faranno la guerra. Ecco, quindi questo è l'impero, ossia il potere monarchico che liscia lo spazio e unifica il pianeta. Ecco, in realtà non sono in grado di farlo, e questo però è ancora più drammatico da un certo punto di vista. Beh, se fosse avvenuta una grande liberazione in stile post seconda guerra mondiale, lo scenario che ne sarebbe derivato sarebbe stato uno scenario non disprezzabile. Ecco, quindi se succedesse sarebbe benvenuto, però non è affatto così.
No, è chiaro.
Vabbè, a parte mio, non c'è nessun astio particolare, è semplicemente che mi sembra che
teorica di rappresentare questo poteva essere con tutti i suoi limiti una prospettiva da ridefinire, riarticolare, non lo so.
No, il problema è che dà realizzate cose che non lo sono affatto, che non sono nemmeno in tendenza di esserlo. Certo, di positivo posso dire che assumendo un tipo di prospettiva di questo tipo, se non altro non si coltivano dei bizzarri apprezzamenti per Musharraf o soggetti di questo tipo. Beh, in un certo senso sì. Ma anche a livello, se uno prende approccio alle monde diplomatiche, se gli Stati Uniti attaccassero la Siria, tirerebbero fuori il fatto che la Siria è stata una barriera al potere americano, che è un focolaio di resistenza araba e quant'altro. Cioè, sono discorsi tutt'altro che insoliti.
È chiaro che noi proponiamo un dibattito anche sul terzomondismo, basta, nel senso che non un conto è riconoscere banalmente il fatto che probabilmente la vita quotidiana degli iracheni prima del marzo del 2003 era sicuramente migliore di quella che poi c'è stata dopo, cosa che nessuno dice mai, che userei come criterio. Dice no, ma opprimevano gli sci, e vabbè, sono stati dai 50 ai 100.000 morti dopo, non lo so cosa è peggio, no? Scusate, voglio dire, ma un conto è dire quello, non viene mai, nessuno dice mai, cioè io trovo ignobile nel senso proprio cognitivo il fatto che nei dibattiti politici contemporanei non si dica questa realtà, che in Iraq si viva meglio con tutti, con l'oppressione degli sciiti. Non parliamo poi dello stato della condizione delle donne, di queste cose che mi sembra ovvio, no? Cioè, questo fatto per esempio che la politica imperiale, appunto, quella diciamo così, di cui parla Negri, si traduce quasi esclusivamente in un'alleanza degli Stati Uniti con i fondamentalisti, scusate, questa qualcuno perché lo si dice o lo si dice apertamente, no? Ma a parte questa considerazione che mi sembra ovvia, resta il fatto che non possiamo attestarci nella difesa di regimi ignobili. Cioè a questo punto Gheddafi è un democratico, insomma è Musharraf che lo difende, quello, i siriani eccetera. La verità è che sono regimi, la cosa straordinaria che è venuto fuori in questi anni è che appunto, quello che secondo me è questo potere sostanzialmente formalmente illegittimo, ma sostanzialmente legittimo come sistema di almeno l'Occidente, non so, tende fondamentalmente a distruggere i regimi che crea. Io vorrei fare l'esempio Noriega, noi non ci ricordiamo più di queste faccende, no? sono successe qualche anno fa, sembrano ormai. E Noriega era un uomo della CIA, tra qualche miseria, cioè cambia governo in America e la CIA decide di far fuori Noriega. Muoiono 3.000 persone in un bombardamento, in scontri, in cui oltretutto i pochi morti americani si sono fatti da soli. E questo è il punto, io non ci vedo onestamente né l'impero né una moltitudine in tutta questa faccenda, soprattutto non vedo le moltitudini, a me sembra una grande panzana. Mi rendo conto che Spinoza ha detto, però basta anche con questo Spinoza, chissà perché nel 1630 avrebbe previsto completamente come sarebbe andata, avrebbe pensato alla democrazia radicale. A me sembra un gusto tutto questo, sentite, cioè non so, di qualcuno che difenda Spinoza salti fuori, che sarebbe divertente dibattere su questo, no? Perché mai Spinoza, cioè un simpaticissimo peraltro, devo dire, io condivido pienamente, cioè, mi piace molto, ma avrebbe dovuto nell'Amsterdam, nell'Aia, nel fondo del ghetto, immaginare come sarebbe stata la Costituzione mondiale. Sono tutte panzane, o no? Ecco. Perché noi ci incartiamo in questi dibattiti privi di senso sulla democrazia radicale? Noi sappiamo benissimo cos'è la democrazia radicale. Io penso che ognuno di noi si tirasse fuori la propria conoscenza, la propria immaginazione di cosa potrebbe essere un modo civile di vivere, non avrebbe alcun bisogno di riferirsi a questi modelli assolutamente ideologici, la cui funzione è, non dico questo, cioè, uno dei brutti, secondo me, sotto effetti del discorso di impero è far pensare che la dimensione politica non esista, che fondamentalmente si tratta di strappare a Bill Gates, eccetera, eccetera, il controllo delle forze produttive e poi si realizza la libertà sulla terra, esattamente il contrario. Questo diciamocelo apertamente. Esattamente il contrario. Allora, il problema, penso, di una democrazia radicale in Occidente, cioè in Occidente, nel mondo sviluppato, nel mondo ricco, è semplicemente quello di pensare un mondo in cui col fallimento delle opzioni tradizionali antiimperialiste, il risultato è che ci troviamo a che i palestinesi oggi hanno votato il 60% per Hamas. Questo è il problema. Quindi, quello che noi non propongo assolutamente nulla, non sono in grado di proporre alcunché, se non una discussione che è un po' approfondita sul fallimento di un grande numero di opzioni teoriche che tendano a immaginare mondi che non esistono.
Bene, a questo punto direi che si può chiudere, se non ci sono ulteriori interventi. Però non si manifesta
la moltitudine,
la moltitudine non c'è nessuno spinozista.
Senti, va, dico ancora una cosa,
è simpatica.
No, nel senso che mi ha colpito un tipo di pensiero che circolava soprattutto nei primi interventi, che nonostante la condivisa così estraneità dai mondi e dai termini della psicanalisi, alla fine anche tu hai cominciato con questa parola rimozione e poi tutte quelle che sono quelle categorie che derivano, no, da quel tipo di pensiero, in qualche modo hanno agito, si sono avvertite negli interventi. Allora, questo tipo di orientamento mi fa pensare a Žižek. E allora forse più che parlare di negri, ero curiosa di sentire la tua in pubblico, non in privato, insomma su questo che in fondo è diventato un opinion maker abbastanza seguito e che in realtà adesso Out Out pubblica sul numero che sarà in libreria alla fine del mese un intervento di Žižek che parte dalle banlieue e è intitolato addirittura a considerazioni politicamente scorrette, proprio politically incorrect, per cui lui dice, insomma, si presenta immediatamente come antagonista al pensiero normale, eppure lavora, come fa sempre, da psicanalista, lacaniano, che è una delle sue attività, e poi lavora sui film, no? Allora, non mi interessa tanto il discorso, anche tu però al film ci sei arrivato perché ci stai lavorando su, insomma, è questa diffusione di un tipo di orientamento che si intrufola nella politica e che non è partito dalla politica. Allora, la domanda è un po' se queste categorie diverse, no? Queste categorie sono categorie così che entrano nel fondo anche della cattiva coscienza dell'Occidente, non ci servono forse di più che non l'idea di impero. Adesso non ho risposte, insomma, sono curioso di sentire come la metti, no?
Guai.
Non so, rispetto alla questione del banlieue, lui tira fuori un senso di risentimento.
Un senso, scusa, di?
Il risentimento, no? Che lì non si esprime tanto un'istanza politica quanto proprio un risentimento che diventa boicottaggio, ma che è un risentimento individuale che va a parlare chissà dove con tutte le sue categorie strane, no? Allora che forse, al di là del Žižek opinion maker che adesso va di moda, forse sono proprio da cambiare le parole con le quali si guarda la politica oggi.
Scusa, allora, in questo orribile panorama di guerre tra sciiti e sunniti, Bertinotti che è contro la violenza, di Liberto che è a favore dei gom, tanto per dire un mondo di insensatezza in cui viviamo, c'è un solo episodio decente, insomma, in cui io personalmente mi sono riconosciuto, che è stata la rivoluzione, la rivolta, no? Nelle barriere parigine. Allora io sfido tutti i presenti a trovare un solo analista politico, compreso Žižek, che non abbia detto una serva di, scusate, cazzate fondamentale su questa vicenda. Quando uno si va a leggere le interviste rilasciate a vari organi da parte di quei pochi militanti delle banlie che hanno bruciato le macchine, poi cosa hanno fatto, dire, alla fine della fiera, no? Visto che siamo in una situazione di conflitto milanese, è un po' come la storia degli scontri di sabato scorso, cioè esiste la realtà ma esiste anche il pompamento della realtà, voglio dire. Questi qua hanno bruciato un po' di macchine e poi hanno detto, ma perché voi bruciate le macchine? E perché tirate i sassi alla polizia? E gli hanno detto, perché i poliziotti ci erano un po' di coglioni, perché ci vengono giorno per giorno, ci brutalizzano, ci chiedono i documenti, ci provocano, e alla fine della fiera tutta questa storia è nata perché due ragazzi, due di noi, sono morti inseriti dalla polizia. A me non sembra una presa di posizione particolarmente radicale. Mi rendo conto che non sono moltitudini di lavoratori intellettuali d'avanguardia, ma sono poveri ragazzi, poveri, tra virgolette, se bandiere. Però, se ci fate caso, mi viene in mente, io ho letto un articolo di Cifre su Internazionale, gli avrei voluto prendere un cesto di pomodori e l'avrei seguito, no?
No, ma quello
che... Dice, ma perché una volta che c'è un conflitto... un conflitto per quanto dal punto di vista di classe probabilmente arretrato, ma del tutto comprensibile in termini di condizioni di vita, questo conflitto trova così poche simpatie nel mondo degli intellettuali di sinistra. Ecco, questo mi ha colpito moltissimo. Avete letto da qualche parte qualcuno che ha detto hanno fatto bene? Il mondo delle banlieue parigine è un piccolo incubo, com'è il piccolo incubo il mondo... Non ho molto la retorica, insomma, dei nostri fratelli, chiamiamoli così, a livello globale, li vengono presi, saccagnati dai carabinieri e poi vengono fatte le firme a favore dei carabinieri. Non è saltato fuori uno a dire che cazzo, ma questo è una violazione basilare dei diritti umani, eccetera. Non esiste, per molto meno South Central Los Angeles è esplosa. Allora, tu mi parli di Gisele, ma vada un po' a fanculo, cioè, perché non ha detto che questi qua hanno fatto bene? Io personalmente ritengo che questi ragazzi abbiano espresso la loro posizione politica come potevano. Che potevano fare di fronte...
Non lo
sentitelo dire. No, ma io te lo dico, ma non ci vuole molto, ma quello che se ne frega loro se io lo dico, però la cosa drammatica è che nessuno lo dice. e non è che ami molto personalmente, però scusate, siamo, viviamo in una tradizione in cui l'opposizione, come dire, era compresa, cioè insomma mi sono giunte notizie di dibattiti svolti tra seguaci di Toni Negri eccetera a Parigi, in cui si sosteneva che questa non era una rivolta seria, perché non è una rivolta d'avanguardia, ma siamo pazzi, scusatemi, ditemelo voi, cosa hanno fatto questi? Ma non è tanto il cosa hanno fatto, tutta la questione è nata perché due persone sono state, uno o due, non mi ricordo più adesso, ammazzate per un normale, una cosa che capita normalmente, cioè per un marocchino che viene pestato dai carabinieri, quale, insisto, la cosa sconvolgente di questo pestaggio non è il pestaggio, ce ne sono centinaia di pestaggi di questo tipo, ma il fatto che i carabinieri non si sono preoccupati neanche di essere ripresi. Ora va bene che siamo in fase elettorale, ma perfino il Manifesto ha coperto questa notizia con due trafiletti banalissimi in cui si diceva la popolazione di Sassuolo è preoccupata perché questi stranieri mettono le antenne satellitari sui balconi, ma dai, oppure perché appendono, l'avete letto, perché appendono le cose alle finestre. Questo sarebbe stato il motivo per cui noi giustifichiamo. Allora, invece di parlare di moltitudini inesistenti, parliamo del fatto che c'è una popolazione rilevante di marginali urbani, oppressi, eccetera, che brucia alcune macchine e poi arriva il filosofo Zizek a dire che non è questa la rivoluzione. Ma da fanculo il filosofo Zizek, dove cazzo vivono questi, scusate? Non so, Ecco qual è il punto, cioè, in relazione alla guerra, al conflitto, a queste cose, che stiamo perdendo. E perché? Cioè, non ci va bene questo tipo di non so come chiamarla, di rivolta urbana, perché non si conforma alla teoria, scusate? Oppure perché non va bene perché non erano lavoratori nelle industrie, nelle imprese informatiche, io non ho ancora visto, scusate, lavoratori delle imprese informatiche che decidono improvvisamente di scuotersi dal gioco, non so, no, non parlo dei precari, voglio dire, ma una volta che c'è una rivolta sul serio contro questioni oggettive, sulle mode diplomatiche, se non altro, è uscito un testo molto divertente, da cui risultava che, visto che questi erano per lo più, ma non esclusivamente magrebini, perché c'erano neri, c'erano bianchi, se queste definizioni di cretine valgono qualcosa, c'era di tutto, sono andati nelle banchie, le comunità islamiche, cioè le moschee, hanno mandato dei gruppi a controllare, le hanno prese a pedate nel culo, ma è meraviglioso, scusate, una cosa del genere. Questi vuol dire che hanno una profonda coscienza, non so se di classe o di società o di gruppo. Bene, non hanno trovato nessuno che le abbia difeso le ragioni. Quindi, io personalmente da allora mi escludo di leggere alcuna, tanto La vita è breve e le migliaia di pagine, le centinaia di pagine che ho letto nella mia vita sono tantissime, non leggerò più una riga di Zizek. Il testo che ha pubblicato era osceno. Valeva Bernard Henri Lévy per quanto mi riguarda. Questo per quanto riguarda il Zizek, scusa.
No, ma tra Panigri e Zizek.
No, ho capito, però anche lì, cioè, non c'è stata nessuna simpatia, cazzo, c'è una rivolta urbana, oltretutto ipermotivata, seria, eccetera, e tutti dicono, ma no, sono dei cazzoni, ma cosa vogliono? Sono arretrati. Scusa.
Lo leggerai per insieme.
Eh?
È diverso.
Non ho capito.
È un pochino più articolata la situazione.
No, è un po' particolare. Dal punto di vista del professore universitario
No, però comunque non mi ha risposto invece sulla diffusione di termini mediati dalla psicanalisi. Anche qua,
La questione è completa.
Bene, se non c'è altro direi a questo punto.
Vediamoci una grappa.
Che ci possiamo andare a bere la grappa.